Ben ritrovati cari amici ascoltatori sulle frequenze di Radio Palazzo Carli. Sono Titti, vi parlo appunto dagli studi di Radio Palazzo Carli, vi auguro una buona giornata. Sono in compagnia di una signora che gentilmente ha risposto al mio invito. È la signora Maria che al tempo della Seconda Guerra Mondiale aveva sui 17-20 anni. E è stata presente anche al bombardamento del novembre del 44, dove morì quasi tutta la famiglia Bagliana. Questo episodio è stato ricordato già dalla signora Vilma Marcandella. Voi ricorderete chi ha ascoltato quella trasmissione. Mi fa piacere però ricordare in particolare la famiglia Bagliana, perché la scuola media, una delle scuole medie di Sacile, è intitolata ai bambini Bagliana. Ora, la signora Maria ha ritrovato un giornale del 94 che riportava la cronaca di martedì 1 novembre 1944. E questo... era il 5 novembre, scusatemi, la signora Maria mi dà un'altra indicazione. Il 5 novembre del 44, però qui è ricordato martedì 1 novembre 94. Ora noi leggeremo questa cronaca. La signora Maria mi aiuterà, ci alterneremo. Poi, se la signora Maria vorrà, ci racconterà dalla sua viva voce che cosa lei ha visto in quel momento e anche, non so, il suo rapporto che ha avuto con la guerra. È vero, signora Maria? Grazie intanto di essere venuta, vero, signora Maria? Ecco. Allora, comincia a leggere. Il titolo è La morte dal cielo.
5 novembre 1944, ore 11:45. Una squadriglia di bombardieri alleati arriva sul cielo sacilese per uno dei tanti bombardamenti cui la popolazione era da tempo abituata. Obiettivo la stazione ferroviaria ed il ponte sull'Ivenza per interrompere la linea che costituiva uno dei collegamenti più importanti per le forze tedesche. Un caposaldo che essi difendevano strenuamente, scendevano strenuamente, ma le bombe cadono anche fuori di questi due bersagli, colpiscono case, la chiesa di Santo Dorigo e il rifugio della famiglia Bagliana, seminando distruzione e morte, distruggendo intere famiglie, lasciando nel dolore madri, padri, fratelli e una intera comunità. Ben 34 le vittime di quella incursione. E tra pochi giorni, dopo 50 anni, i sicilesi più anziani ricorderanno questa tragica pagina della storia della loro città e della loro comunità, avendo ancora ben vivo il ricordo di quei terribili momenti. Per i più giovani, la presa di coscienza delle nefaste conseguenze della guerra e la necessità di fermarsi per un momento a meditare sulle dolorose esperienze del passato. La comunità non ha dimenticato quel 5 novembre, l'ululato lugubre delle sirene, il rombo degli aeroplani, lo scoppio delle bombe, le urla dei feriti, il dolore degli scampati che piangevano i loro cari. Questa è una pagina di storia, che si vuole ricordare a 50 anni di distanza per insegnare ai giovani a costruire e ad amare la pace. È certamente faticoso per chi non ha vissuto quei momenti, per chi non ha visto queste scene di terrore, immaginare gli orrori che la guerra semina, ma è giusto e doveroso che chi l'ha vissuta ne testimoni le orribili conseguenze. Tante vittime innocenti dovrebbero essere per tutti un monito ed un incitamento a lavorare in favore della fratellanza umana.
E questo è un articolo scritto da Michelangelo Scarabellotto, sempre nel martedì 1 novembre del 94. Ora, avrete sentito in sottofondo un aereo, però era un aereo a reazione, è uno dei nostri aerei della base USAF di Aviano, non c'entra con gli aerei di allora, perché se noi avessimo sentito gli aerei di allora si sarebbe veramente, non ci saremmo fermati a registrare. Io vi dico una cosa, la mia esperienza, io ero molto piccola e come ho già detto, però quando sento passare non gli aerei a reazione, ma quelli diciamo normali, che adesso usano pochissimo, mentre quelli a reazione, anche se hanno un rombo molto più forte, io non mi scompongo, quando sento gli altri proprio mi si accappona la pelle, ve lo dico veramente, cioè è una cosa, e provo l'impulso di scappare, perché ormai è rimasta dentro nell'anima quella che bisognava correre e salvarsi. Io aggiungo un altro particolare, io ricordo il viso di mia mamma, l'espressione della mamma, ci ha comunicato una grande angoscia quando sono morti i bambini della famiglia Baliana. Ecco, proprio la guerra era entrata a casa nostra, proprio credo da quel giorno in particolare, perché ci accomunavano le stesse esperienze, la stessa vita, insomma, anche di bambini. Ecco. Allora io leggerò. E qui è scritto appunto ricorrenze 50 anni fa, il bombardamento alleato sullo snodo ferroviario. Lì cercavano di mettere, però un po' dopo non si sapeva, e lo sapevano bene che non era solo quello l'obiettivo, perché penso che durante la guerra sia importante colpire. Ma cosa avvenne alle 11:45 di quel 5 novembre? Ce lo ricordano le testimonianze di Sora Amelia, che visse quei momenti nel vicino convitto Maria Bambina, una delle prime ad accorrere sul luogo di morte. L'ora grave del dolore, annota nel suo diario, arriva anche per Sacile. Sono le 11:45, si ode il virare sinistro di nemiche ali, lo sganciamento fulmineo è terribile, quale scroscio devastatore, molto vicino. Folate di vento terribile, polverio opprimente che avvolge ed acceca, sbatacchiare di serramenti, briciolare di vetrate, colpi sinistri, fragore indiavolato in due riprese, grida di terrore. Sora Amelia prosegue ricordando il terrore delle sorelle che, uscite all'aperto, scorgono che a 50 metri, in linea d'aria, è caduto uno dei micidiali proiettili scavando una enorme buca. Altre buche si presentano allo sguardo terrorizzato. Sono 8 e si fa un primo bilancio. Il rifugio Baliana è stato colpito in pieno, la villa pure. Ricorda ancora Sora Amelia che due animose volano al di là dell'Ivenza e tornano col dolore e l'angoscia dipinti sul volto. Il diario prosegue con il racconto di ciò che vide. I 3 figlioletti del nostro benemerito geometra Luigi Baliana, periti con loro 2 suoi giovanissimi nipoti, che 15 giorni prima erano rimasti orfani di padre, ucciso a tradimento Augusto Baliana. Scomparsa anche la famiglia del colonnello Diuccio, scesa nel rifugio Baliana, ad eccezione del piccolo Emanuele, di 8 anni, gravemente ferito alle gambe. Ed il bilancio si fa più pesante. La famiglia dell'ufficiale Schilizzi, estinta. Non lungi casa Cipriani, crollata. 5 vittime. Villa Giulia pure, e altre vittime. La chiesa parrocchiale di Santo Dorico, scomparsa. E verso la stazione altri crolli e vittime, 34 le bare in totale. Il geometra Baliana, che stava dirigendosi verso il rifugio, spingendo davanti a sé la signorina Liliana, bambinaia dei suoi figli, vengono scaraventati a terra e feriti, così come la signora Baliana e la sorella che stavano uscendo dalla villa. E Suora Amelia descrive anche la disperazione dei familiari, le parole di conforto del vescovo Monsignor Zaffonato, la pietà di chi ricompone i corpi straziati, il dolore di 2 madri impedite di vedere i corpi dei figli Mario, Antonio, Franco, Maria e Maddalena straziati. tra i primi ad accorrere sul posto la squadra di soccorso del comune, poi la popolazione. Attorno alle macerie delle case, a rifugio, una gara di solidarietà si scava anche con le mani per cercare di fare presto, nella speranza di salvare qualche vita umana, incuranti del pericolo di un nuovo bombardamento. Ogni sforzo è però vano. Da quanto è rimasto delle case, dal rifugio tramutatosi in una trappola mortale, vengono estratti solo cadaveri. La disperazione avvolge l'intera città. Ora tutto è finito. Sui volti il dolore e il terrore. Qui volevo far leggere anche un'altra parte alla signora Maria, ma la signora Maria è stata proprio testimone oculare di questo fatto. E allora avrei piacere, se vuole ricollegarsi con quello che ho detto, tra quelli che si sono presentati, che cosa lei ha provato, dove si trovava e come ha vissuto questa vicenda. Prego, signora Maria.
Io mi trovavo in una strada, alla parte opposta di Casa Baliana, insieme a dei miei amici. Siamo corsi in bicicletta, che quella volta c'erano solo le biciclette, e siamo corsi sul luogo del disastro. E non posso ancora dimenticare la manina del piccolo, del colonnello Di Uccio, che si è salvato per quel movimento delle mani. Ha scavato, tutti scavavamo, giovani, anziani, tutti scavavamo per dare velocità, per salvare. E l'unico che si è salvato è stato quel bambino, che solo il movimento delle mani è riuscito a salvare. Poi mi ha impressionato un altro fatto: la signora Schilizzi era in stato interessante, perciò sono morti papà, mamma, due bimbi,
ma
e un bimbo,
la creatura
che stava per nascere. E non vi dico la commozione, ma anche se eravamo tanto commossi, però tutti cercavano di salvare, però purtroppo l'aiuto dato prima da quelli del comune e poi dalla popolazione è valso poco. È stata veramente una scena che non si può dimenticare. E poi ho sempre presente i signori Bagliana, il geometra che era lì con una gamba ferita, queste due madri che hanno perso i bimbi, le altre famiglie non avevano nessuno perché erano meridionali e non avevano sul posto nessuno, però la popolazione ha dato aiuto. Sono cose che non si possono dimenticare perché sono state vissute.
La signora Maria è commossa e anche noi. Scusate, volevo dire però, a quanto ha detto la signora Maria, che non si poteva aiutare, io credo che soltanto la presenza e questo affannarsi di scavare sia un aiuto veramente enorme, perché quando uno cerca di tenere in vita una persona, di salvare una persona, più persone che si danno da fare e più si sente incoraggiato a sperare che questo bambino con questa persona possa essere salvato. Tant'è vero che quel bambino è stato salvato, vero signora Maria?
Vero.
È stato salvato anche con anche per merito. Lei adesso
tutti aiutavano,
non vuole ammettere.
Aiutavano però tutti, in quel momento tutti aiutavano.
Questa spinta di andare dove c'era bisogno, perché guardate, non è facile andare dove c'è un pericolo. Tante volte è proprio una cosa istintiva, uno scappa.
E effettivamente il pericolo poteva essere doppio, perché dopo poco sono tornati.
Ah, ecco, allora dica pure, allora, sono tornati.
Dopo poco sono tornati, perciò è stato un pericolo doppio. Però in quel momento ti senti di aiutare.
Ecco. Lei si sente aiutare, ma tanti saranno scappati, signora. Non stia a credere che sì, eravate.
Sì, tanti, ma eravamo anche tanti, per quello insomma, abbiamo aiutato in tanti.
Ecco, lei si ricorda qualcuno di quelli che erano lì presenti?
No,
niente.
Tanti.
Tante persone.
Tante
quante persone per poco?
Eravamo
Tante, una cinquantina?
Cento, anche di più.
Anche più di una cinquantina.
Avevamo tanti. Ecco. Perché sono corsi proprio tanti, ho cominciato a dire, hanno bombardato in pieno rifugio Baliana, hanno mandato in pieno rifugio Baliana e siamo corsi là, insomma, nella certezza.
Nel giornale.
E poi qualcuno è corso anche al piano scaricatore perché lì sono morte è morta la famiglia Poletto e altri.
Ah, che qui perché non è scritto sul giornale.
Sì,
ah.
Sono i nomi qua, però, però non è stabilito dove, i 34 non sono tutti morti, nel rifugio Baliana sono morti.
Ecco.
I Baliana, i Schilizzi, i Diuccio e basta. E poi in quella zona là sono morti i Cipriani che abitavano proprio vicino ai Baliana. Però dopo sono morti al piano scaricatore qua di vicino alla stazione centrale, insomma, e i Poletto e altri.
La signora Maria gentilmente ci legge l'elenco preciso che è riportato sempre nel gazzettino delle vittime di quel bombardamento.
L'elenco delle 34 vittime del bombardamento del 5 novembre di 50 anni fa, adesso sono già 52. Francesco Diuccio, 59 anni, coniugato,
53.
Che era 59, che era un colonnello. Laura Cattaneo Diuccio, che era la moglie, poi figlio Diuccio di 13 anni, Francesco di 9, Ersilia di 8, Felicia di 4, Maria di 2. E qui si è salvato il ragazzo che si chiamava Emanuele, l'unico che si è salvato nel rifugio. Poi Pier Antonio Baliana di Luigi di 10 anni, Mario Baliana di Luigi 14 anni, Maria Maddalena Baliana di Luigi 7 anni, che erano i tre fratelli figli del geometra Baliana. Poi Francesco Baliana fu Augusto 13 anni e Maria Teresa Baliana fu Augusto di 10 anni. 15 giorni prima il padre di Maria Teresa e di Francesco era stato ammazzato al ponte del Meschio, e non si sa da chi, ammazzato al ponte del Meschio, e quindi erano la mamma è rimasta proprio sola. Poi Antonio Cipriani di 53 anni, Renata Monti Cipriani 48 anni, Giovanna Cipriani di 21 che era una mia amica, Elvira Cipriani di 49 anni, Domenico Poletto di 76 anni, Maria Rossi in Poletto di 73, Carla Franco di 1 anno, Vittorio Franco 4 anni, Maria Zanette 15 anni, Ida Zanette 25 anni, Amabile Stefanelli in Zanette 59 anni, Paolo Zanette 66 anni, Stefano Schilizzi 65 anni, Pietro Schilizzi 41 anni, Elisa Mossetti Schilizzi 33 anni, Maria Angela Schilizzi 12 anni, Annunciata Schilizzi 2 anni, Maria Ortolano Ingrosso 64 anni, Margherita Basso in Sarai 39 anni, Ilda Fornazzotto in Marcarino, Arturo Loss 33 anni, coniugato di Caldonazzo questo, poi Aurelio Marangioni che questo era di Venezia. Due giorni dopo, in un altro bombardamento, è morto un Francesco Triadantasio, 66 anni, che era conosciuto qui a Sacino.
Molto, lei lo conosceva?
Sì, sì, era conosciuto.
E senta, e lei, signora Maria, nel secondo bombardamento, là, dov'era?
Ah, sempre a casa, sempre a casa, sempre in strada, per dire la verità. Quando suonava la sirena, invece che scappare, andavamo in strada.
E come mai, signora? Scusi.
Perché non si pensava mai che avessero da bombardare.
Colpire noi,
da bombardare così, in quel modo che hanno bombardato.
Okay.
Pensavamo che Sacile non fosse...
E voi non siete sfollati, non vi siete
trasferiti? No, la mia famiglia non è sfollata, fino al penultimo giorno della guerra. Il penultimo giorno è sfollata.
Ah, eravate resistenti,
sì,
pensavate che il Signore proteggesse Sacile,
sì, sì.
Insomma,
sì.
La vostra casa in particolare.
Una delle poche famiglie di Sacile che non è sfollata.
Si vede che contavate molto sulla protezione del Signore. Ecco, io volevo anche chiedere appunto se aveva qualche altro ricordo di questa guerra, della seconda guerra mondiale.
Beh, il ricordo più forte per me è stato la paura, questa storia della guerra che non finiva i bombardamenti. E poi la fame, giovani, la fame che non avevamo niente. Io facevo 8 chilometri al giorno, 8 chilometri al giorno per andare in cerca di pane. 8 chilometri al giorno per andare in cerca di pane.
E quanti eravate, signora, in casa?
I 9.
nove fratelli.
Sette fratelli?
Sì, sette e due come genitori.
Sì,
così. E quindi lì lei era tra le più... sì,
no, ero la quarta, ma ero quella che era più di movimento.
Contavano su di lei, insomma, sì. Come mi fa, continuo ancora, sì. Mi sembra, perché la signora con la bicicletta viaggia ancora, sì. È vero? Sì. E questa è una bella cosa, perché finché si può andare, sì, sì, anche sì, provvedere alle necessità della famiglia, sì. È una cosa importante. Ecco, noi appunto questa testimonianza la volevamo dare anche per la scuola media Balliana, perché non sappiamo se i dati li abbiate precisi, e la voce sicuramente di persone presenti non l'avrete sicuramente, quindi noi speriamo di fare cosa gradita anche alla scuola media, aggiungere informazioni e testimonianze. Adesso non so se la signora vuol dire qualcosa altro, anche perché la Balliana, noi avevamo frequentato la Balliana quando ancora non era Balliana, è vero? Era scuola media statale, è vero? Anche. Poi,
era ancora istituto tecnico quella volta,
sì, quando,
fino al 41 era,
sì,
istituto
quando
tecnico.
La signora ha frequentato,
sì.
Ecco, e poi invece è stata l'intestazione.
Sì.
Pierantonio.
Hanno donato, i Baliani in seguito hanno fatto l'asilo di Santo Dorico, in seguito alla morte dei figli.
Sì, e sono figli di Luigi e Maddalena, sì, Baliana, sì, sì. Ma sono anche l'asilo, mi pare che sia dedicato a loro.
Sì, l'asilo perché l'hanno di fatto Santo Dorico. In seguito alla morte dei figli.
Ecco, ed è una cosa molto bella che la famiglia Baliana abbia dedicato parte dei soldi che aveva a scuole e asili. E questo fa onore
ha lasciato anche appartamenti
alla famiglia Baliana,
alla chiesa perché, di Santo Dorico,
ecco,
la famiglia Baliana,
perché per onorare i figli è bene onorarli facendo opere costruttive, ecco, secondo me, ecco, non perché adesso ci sono tante famiglie che collaborano e però anche nella disgrazia hanno trovato la maniera di poter ricordare i loro figli. E così anche i ragazzini che vanno alla scuola media Baliana o i bambini che vanno all'asilo devono sapere che questi bambini, non, i bambini Baliana, non hanno potuto andare alla scuola media, alle scuole superiori, perché purtroppo sono stati fermati molto prima, è vero? Ecco. Allora io adesso non so, ringrazio la signora Maria che gentilmente ha partecipato alla nostra intervista. Grazie tante, signora Maria, se vuol dire qualcosa ai nostri ascoltatori.
Auguri a tutti e con la speranza che non succeda più di vedere una guerra, a parte che io ho già un'età che penso che proprio di non vederla.
Non è mai troppo tardi, purtroppo.
Però proprio di non vederla, ma per tutti che non sia. Perché quella volta eravamo giovani, ci mancava tutto e...
Però c'era la giovinezza,
ecco. Sì. Quella c'era.
Grazie, qui non so, c'è anche un'altra persona, ma preferisce non intervenire. Comunque anche quest'altra persona è più giovane e mi ha detto semplicemente che ricorda solo la grandissima paura. Ecco, questo...
un'altra cosa che non posso dimenticare, tutte le salme nella chiesa del Crocefisso di Sacile, tutte le salme distese a terra, lo strazio.
A proposito di questo, ecco le parole della signora Vilma Marcandella.
Io andai nella chiesetta, lasciate un momento.
No, parli. Andai nella chiesetta, ha detto la signora.
Da Crocefisso.
Ah.
E lì erano distesi tutti i morti.
La chiesetta del Crocefisso è proprio, fa parte del Duomo di Sacile.
Era disteso tutti i morti, coperti con le lenzuola.
Sì, coperti con le lenzuola, mi diceva la signora, e adesso è anche un po' emozionata perché nonostante siano passati molti anni, lo stesso è una cosa molto tragica anche perché a Sacile non era tutti i giorni di vedere anche dei morti allineati poi in chiesa. C'erano anche questi bambini, signora?
Sì, 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 tutti quanti, sì, 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 tutti quanti, sì.
Ecco, lei li ha potuti anche vedere, ma...
Sì, ma scoperti con le lenzuola.
Tutti coperti con le lenzuola. Mm-hmm. Lei si ricorda presso poco quanta gente era, quante persone erano lì?
No, non mi ricordo, tanti.
Tanti?
Sì, ne parecchi.
Diciamo...
Le famiglie valiane.
Sì, su una ventina o meno?
Non mi ricordo, non li ho contati.
Ecco,
sì.
Non li ha contati, comunque era la chiesa piena di questa gente. Nel corso dell'intervista a Vilma Marcandella per il 25 aprile 1997, anch'io avevo raccontato alcuni particolari della mia guerra, della mia infanzia tormentata, quando non sapevi che cosa ti sarebbe capitato dal cielo o dalla terra, quando gli amici erano diventati nemici e quando l'istinto di sopravvivenza ti faceva volare anziché correre, e quando solo l'affetto e la generosità della mamma e del papà, delle sorelle, ti facevano superare tutte le difficoltà, la paura, l'angoscia, il terrore. In qualche modo noi sorelle Burigana abbiamo potuto giocare quasi felici tra un bombardamento e l'altro, raccogliendo zucche e spezzoni di bombe e cercando di scoprire con lunghissimi bastoni di legno se le batterie scartate dai tedeschi erano funzionanti. Di solito Sara affidava a me questo ultimo compito, mentre con Lia si avventurava in zone inesplorate del nostro giardino di Vigonovo. Riporto solo per questioni di tempo una piccola parte del mio racconto sulla nostra guerra. E qui voglio ricordare che la Seconda Guerra Mondiale si combatté in Europa, Asia, Africa, per terra, nei mari e nei cieli. In essa morirono più di 50 milioni di persone. Centinaia di città furono distrutte dai bombardamenti, intere popolazioni sterminate, innumerevoli le opere d'arte distrutte. Le varie fasi della guerra le potrete trovare su qualsiasi testo di storia, ma le testimonianze che noi vogliamo qui raccogliere sicuramente non sono citate sui libri di storia, perché fanno parte della piccola storia, del nostro piccolo mondo. Ma queste appunto sono quelle che fanno vivere noi tutti eredi e partecipi. E aggiungerò anche un particolare episodio scritto da mia sorella Lia per sua figlia Chiara, quando appunto mia nipote aveva 10 anni, frequentava la quinta, che chiarisce il rapporto tra vittime e vittime. Non ho detto tra vittime e carnefici, perché in guerra ci sono solo vittime e vittime. Ecco quello che racconto io e che racconterà Lia. Io sì. Ero molto piccola, però mi ricordo che appunto quando suonava la sirena si andava in un rifugio che i tedeschi ci avevano aiutato a costruire nell'orto di casa mia, e questo rifugio aveva un'apertura sola, però dentro c'erano tanti santini che la mamma aveva portato, e lì tutte le preghiere possibili e immaginabili erano dette da noi. Più di una volta, siccome io ero la più piccola, mi trovavo dal letto dove ero direttamente nel rifugio. E con noi in rifugio veniva anche una gallina che si chiamava Brahmaputra. Questa gallina, che di solito dicono che le galline dormono, eccetera, non capiscono niente, invece lei si vede svegliata anche lei dalle sirene, eccetera, mentre le altre galline rimanevano nel pollaio, sperando appunto che non le portassero via i ladri, perché lì appunto erano momenti in cui anche una gallina significava veramente la vita o la morte. Ecco, questa gallina Brahmaputra si faceva vedere che fosse notte o giorno, lei veniva anche lei in rifugio con noi, forse proprio ci aspettava. E appunto io mi trovavo così in braccio o alla mamma o a mia sorella Sara, perché io non capivo neanche niente, praticamente non sapevo neanche se sognavo o se ero sveglia. Comunque del bombardamento, quello di Treviso, ricordo mio papà era proprio a Treviso, lui era ufficiale dei bersaglieri lì, e per fortuna, una cosa proprio incredibile, si è salvato perché un suo collega gli aveva detto: "Ben, vai a casa per domani, puoi andare a casa a trovare la tua famiglia." Questo qua sapeva che mio papà aveva, oltre la moglie, anche noi tre bambine. Quel suo amico, quell'altro ufficiale, era morto nel bombardamento di Treviso, come anche il papà non trovò più neanche il luogo del suo ufficio di Treviso. E io mi ricordo i bagliori che si vedevano da Vigonovo, si vedeva giù tutto un rosso, come non voglio ricordare Il cielo è rosso di Giuseppe Berto, ma effettivamente leggendo quel libro io così mi sono ricordata, per quanto i ricordi, ripeto, siano molto lontani, in una maniera proprio quasi come fossero in quel momento, vissuti in quel momento. Ecco, e un altro ricordo che ho molto chiaro, molto nitido, che una volta la mamma mi ha detto che non aveva mai visto volare delle persone, invece ha visto volare me, che ero andata dalle suore, perché l'asilo era proprio vicino a casa mia, si doveva solo attraversare una strada, e quando hanno cominciato a bombardare, io sono partita dall'asilo e sono arrivata a casa. La mamma è impaurita anche lei, perché mi aveva dato il permesso di andare, però ero molto piccola, e così, e ha detto che ho fatto un volo che non toccavo neanche la terra, perché poi avevano cominciato anche a mitragliare, quindi era essere fuori, essere scoperti, voleva dire morire. E ora la testimonianza di Lia.
Quando ero bambina, di notte, nessuno poteva dormire tranquillo nella propria camera. Quando il buio della notte veniva improvvisamente solcato dalla sirena dell'allarme, in fretta ci si rivestiva, si prendevano le coperte, si scendevano a precipizio le scale e si correva nella notte alla ricerca di un rifugio sicuro, saltando a volte le siepi che separavano i campi. Io e Sara a piedi, Titi in braccio alla mamma, tutta avvolta nelle coperte e ancora addormentata. Il cielo era continuamente solcato da razzi rossi e noi si correva per scappare alla morte. Il nostro... Quello che voglio ricordare è un episodio legato alla guerra. Nel nostro paese e anche nella mia casa c'erano ancora i tedeschi, questo è mio ancora. Era un bellissimo pomeriggio di sole, ricordo molta gente per la strada, molti soldati, molti preti vestiti con lungo abito nero. A un tratto verso il campanile di Ranzano si vide precipitare un aereo in fiamme. Tutti erano molto preoccupati per gli aviatori che stavano certamente bruciando e in ogni caso morendo in quel cielo pieno di sole. Quando ad un tratto corse la voce: "Si salvano, stanno scendendo col paracadute." Uno si era veramente salvato e dopo poco lo si vide passare disteso su un carro, sorvegliato dai tedeschi che camminavano numerosi anche dietro al carro. Provai una grandissima disperazione per quel povero paracadutista inglese che si era salvato dalla morte per cadere nelle mani del nemico. Guardavo il corteo e piangevo, singhiozzavo disperata, quasi che quell'uomo fosse un mio amico. Ero solo una bambina, ma il pianto di un bambino può essere a volte molto triste. Ancora oggi ricordo e ringrazio uno di quei numerosi preti, un ragazzino biondo dal sorriso gentile, tutto vestito di nero, che diede importanza al mio pianto di bambina e lo capì e si fermò. Lasciò che gli altri proseguissero e si fermò per parlarmi, per aiutarmi a credere che quell'uomo si sarebbe sicuramente salvato. Il valore della speranza la possono capire anche i bambini.
E ora la testimonianza della zia Margherita, che non la mia zia Margherita Burigana Basso, che non abitava a Sacile, era sfollata a Cavolano, perciò non dice soltanto che qualche cosa circa i bombardamenti e come la gente si comportava in quell'occasione.
La Radosuina.
E là a Cavolano come te si trovava?
E dopo se stai a Cavolano tu senti finché non...
Ma però anche a Cavolan sentissi le bombe che cercava.
Sì, a Cavolan non era proprio, te sa, se era in pericolo anche là.
È molto,
perché
sì.
Mi dei picaro, essendo andata su per là, ma io mi gloria giorno e si bloccai là dentro.
E ancora di non restare a Sacile, insomma. Ecco.
Sì.
A Sacile chi era restato?
Nessuno.
Nessuno a Sacile?
Nessuno a Sacile.
Tutti via?
Sacile è tutta deserta.
Deserta. Ecco, e
niente.
Tu ricordi qualche ricordo particolare, qualcosa?
Ben, un ricordo che se gli era sull'artaia delle bestie, gli era Pippo che buttava, so, che se guai al vedere un coso, buttava qualche spesone. Allora si era lì con la centilena di così, non si si vedeva neanche.
Per non far luce.
Né puntarne né lì.
E tutte chiuse le finestre?
Le finestre tutte guardano con una cosa nera. Che non veda da andare fuori niente.
Da filtrare nessuna luce.
Guai. E ne buttavano una bomba.
E hai qualche dunque te conosce che l'è morto durante la seconda guerra mondiale?
Dunque la zona non è morto mai nessuno.
No. Per completare questo nostro lavoro avevo incaricato la professoressa Marilena Parro Marconi di effettuare delle ricerche sull'intitolazione della Scuola Media Baliana. Con l'aiuto e l'appoggio della preside dottoressa Maria Luisa Mingozzi, la professoressa Parro ha esaminato con cura ed attenzione parecchi documenti inediti e ha steso questa relazione che ora leggerà la figlia Giulia, che sostituisce al microfono la mamma, impegnata con gli altri figli Elena e Andrea, che salutiamo se sono in ascolto. Ciao Elena e ciao Andrea, che hanno 4 anni. Vedrete che Giulia è molto brava, è già venuta nei nostri studi e adesso leggerà questa relazione.
La scuola media statale Mario e Pierantonio Baliana ha una storia particolare che si intreccia con quella di una famiglia sacilese, la Baliana appunto, tragicamente segnata dalla brutale esperienza della Seconda Guerra Mondiale. La scuola, infatti, non sempre si è intitolata così. Prima si chiamava semplicemente Scuola Media Statale. L'edificio, nel suo corpo centrale, risale al 1911. I lavori di ampliamento, che lo dotarono delle due ali, furono realizzati negli anni 1953-54-57, in seguito alle donazioni alle scuole secondarie da parte dei coniugi Baliana, in memoria dei loro figli Mario e Pierantonio, entrambi ex studenti di scuola media, tragicamente periti il 5 novembre 1944, durante un'incursione aerea su Sacile. Il Ministero della Pubblica Istruzione, con decreto del 10-2-1956, intitolava dunque la scuola media statale a Mario e Pierantonio Baliana. Per espressa volontà dei coniugi Baliana, la donazione era stata esclusivamente destinata alla scuola media, che allora condivideva i locali con l'istituto magistrale. I lavori di ampliamento consistettero in dettaglio nella costruzione di 6 nuove aule, più 4 locali accessori, e inoltre furono completamente rinnovate altre 4 aule. Dai documenti e dal progetto realizzato dallo stesso geometra cavalier Luigi Baliana, risulta che fu da lui acquistata dal comune un'area verde destinata all'ubicazione della palestra della Baliana. Ora vi sorge l'istituto magistrale. Ma le elargizioni dei coniugi Baliana non furono devolute solo alla scuola media. Per donazione personale della signora Carmela Dal Moro, negli anni 1951-53 fu eretto a Santo Dorico l'asilo ricreatorio dedicato alla figlia Maria Maddalena, anche lei vittima dello stesso bombardamento aereo in cui perirono i fratelli. Aveva allora soltanto 7 anni e frequentava la scuola elementare. I coniugi Baliana realizzarono ancora varie altre opere per il paese. Basti citare l'acquisto del piazzale antistante il cimitero, A questi benefattori, così profondamente colpiti negli affetti più cari dalla spietata ferocia della guerra, va dunque la riconoscenza dei sacilesi, attraverso la memoria storica intelligentemente affidata all'istituzione della scuola. Infatti, proprio nelle giovani generazioni di studenti è riposto il nostro futuro. Tutti auspichiamo che si realizzi sempre all'insegna della pace e della solidarietà civile ed umana, come ci hanno insegnato questi coraggiosi sacilesi che, di fronte alle rovine del paese e del cuore, hanno saputo reagire con offerte di pace.
Grazie a Giulia, che ha letto molto bene, è qui, forse ci dice anche lei un ciao.
Ciao!
Giulia veramente ha frequentato la scuola media Nievo, vero Giulia?
Sì.
Ecco. Comunque la Baliana la vede sempre, perché magari anche è andata a trovare la mamma qualche volta o no?
Ma proprio no, a dire la verità, però ci passo davanti.
Dentro così. Non sei mai andata?
No, a dire la verità no.
Ecco, è un motivo per andare a visitare anche la scuola media Baliana, vero Giulia?
Sì, sì, sì.
Ecco, grazie molte, grazie alla professoressa, alla sua mamma, alla signora Marilena Parro Marconi, e grazie anche al papà di Giulia che mi ha permesso di registrare questa conversazione con Giulia, perché adesso aveva un impegno di studio, vero Giulia? Spero
sì.
Di averti presto anche per altro, vero?
Grazie.
Il nostro tempo sta per scadere, anzi è già scaduto, però voglio aggiungere qualche informazione sulla famiglia Baliana. Ascoltate. Con me anche una signora che ha conosciuto la famiglia Baliana. Questa signora preferisce restare nell'anonimato, però ha delle importanti testimonianze, perché li ha conosciuti e perciò può dire qualcosa in più. Allora signora, prima mi diceva che la vita riserva...
Non si sa cosa può riservare la vita, perché durante il tempo della guerra i miei fratelli con amici andavano a nascondersi sotto il ponte di Lachin del Livenza per salvarsi dai bombardamenti degli americani, che volevano interrompere il ponte del Livenza per non lasciare passare i tedeschi. E il geometra Luigi aveva fatto un bunker del rifugio, ben fatto, ben solido.
Fortilizio.
Sì. E i miei fratelli, quando suonava l'allarme, e con altri ragazzi andavano a nascondersi sotto il ponte del Livenza,
che era il primo bersaglio.
Il primo bersaglio, si sono salvati. E quei poveri invece su quel bunker che avevano fatto sono rimasti tutti sotto. È stata una tragedia grande e mi commuovo ancora a pensare, perché erano delle bravissime persone. Li ho conosciuti fin da quando ero piccola, perché il geometra faceva anche dei
progetti
dei, sulle divisioni di famiglie. Era lui che metteva pace, divideva assieme con altre persone e faceva restare tutti contenti, perché sapeva come
equilibrare i vari desideri.
Sì, sì. E così fin da piccola l'ho sempre conosciuto per una gran brava persona. Ha fatto tanti progetti anche da parte della mia famiglia per le ricostruzioni. E dopo
la signora aveva una famiglia che era nell'edilizia, vero signora?
Sì.
Possiamo dirlo.
Sì.
Adesso è passata in un altro ramo dell'industria, comunque sempre,
sempre
persone
stato.
Che avevano necessità molto di avere
molto.
Un
sì.
aiuto
sì.
da parte di una persona esperta, da un
sì,
perito.
Sì, sì. Tanto è vero che quando c'è stata l'alluvione qui a Sacile, lui si è interessato per primo a far valere, come si può dire,
le ragioni
e anche i compensi, essendo stato un
Era equilibratore, sempre un mediatore, almeno quello che capisco che vuol dire la signora.
Sempre per i più deboli.
Anche in favore dei più deboli, ecco. E siccome noi parliamo per la scuola media Baliana, per il nome della scuola media Baliana, anche lì per i più deboli, perché la scuola è uno dei settori più deboli in quanto riguarda finanziamenti, vero signore? Sì. Io sto parlando così. Ecco. La signora poi mi raccontava ancora dei particolari, vero?
Sì, che dopo quel disastro delle bombe nel loro...
Ecco, la signora non era facile in quel tempo, vero signora? No. Ecco.
E so che tutti i giorni, non ha mancato un giorno, se non andava in cimitero con la moglie, e mi sembra ancora di vederlo sulla 500, che aveva già passato i 90 da molto tempo, e i 90 anni da molto tempo, e continuava tutti i pomeriggi ad andare in cimitero, tutti i pomeriggi portarle un fiore. Non tanti tanti anni, non ha mai dimenticato un giorno.
Ecco, è un esempio per tutti. Ecco. Deve aggiungere qualcosa, signora?
No.
Ecco, siamo commosse tutte e due e ringraziamo molto questa signora che non vuole essere nominata, che comunque, come avete sentito, è una persona che potrebbe appunto dare molto anche a Radio Palazzo Carlo.